Voi, loro servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Mani in alto fuori di qua, non resteremo più prigionieri, ma evaderemo.
Superiore, quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì, scusi secondino.
Secondino una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa? Che fate?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando è il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza...
E allora buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, sono le 15 e 3 minuti primi ed è mercoledì 11 di maggio, siamo in piena calura estiva, perlomeno qui a Roma, e quindi auguri di buona libertà a chi ne è privato anche per tornare in una zona meno calda, meno afosa del passeggio del carcere. Dunque, diciamo anche quest'oggi vedremo di... così, dividere la giornata, la trasmissione di oggi in due puntate, dando un rapido sguardo a ciò che avviene all'interno del carcere e poi vedere di andare un po' più a fondo del ragionamento sul perché è possibile abolire il carcere. Anzi, partiremo proprio da questo secondo spazio per evitare che poi, parlando a lungo delle questioni di carattere di cronaca della realtà carceraria, lo spazio rimanente per parlare della possibilità di mettere in piedi, iniziare un percorso di abolizionismo del carcere, rimanga eccessivamente ridotto. Quindi tra un attimo iniziamo il percorso.
Thank you.
Allora, ma iniziamo intanto con due appuntamenti importanti che riguardano appunto il carcere. Allora, venerdì prossimo, dopodomani, venerdì 13 maggio, presidio di protesta al Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, quello che nominiamo spesso il DAP. Il DAP è il Dipartimento del Ministero della Giustizia, cioè un ramo del Ministero della Giustizia che si occupa in particolare delle carceri e sovrintende le carceri per quanto riguarda il personale, i trasferimenti, il regolamento, l'attuazione del regolamento penitenziario, tutto quanto, insomma, no? Allora, ci sono due, questo presidio sotto il DAP riguarderà due problemi abbastanza gravi entrambi. Il primo perché sì, alcuni amici e amiche di un ragazzo, Eneas, che è morto a settembre scorso nel carcere di Pesaro, protestano perché appunto anche in questo caso, come nella gran parte delle persone morte in carcere, le indagini sono state praticamente vanificate ed è stato chiusa l'inchiesta, archiviata con la parola suicidio. Eneas era in carcere, c'è stato pochissimi mesi in carcere, pochissimo tempo, eppure appunto la violenza del carcere ha in qualche modo l'ha forzato, l'ha indotto a compiere il suicidio, se di suicidio si tratta, oppure addirittura qualcosa di peggio. Comunque le compagne di Eneas volevano avere dall'inchiesta perlomeno un minimo di verità e invece non è stato fatto, è stato buttato tutto nell'archivio e quindi vanno a protestare perché dicono appunto non vogliamo che appunto di più di carcere si muoia ed è un presidio di questo tipo. Denunciano i mandanti, i veri responsabili la morte di Eneas e di tutto quello che succede dentro le carceri. Il secondo il problema di questo appuntamento è sul 41 bis. 41 bis uguale tortura, dice il volantino che convoca questo, che tutte le si raccontano tutte le vessazioni che i detenuti in 41 bis subiscono, isolamenti spaventosi, a mancanza completa di socialità, un passeggio che è ridicolo, oltre il tempo ridotto al minimo, un'ora al giorno, ma anche lo spazio, pochi metri quadrati, quello che si chiama passeggio. I colloqui con l'esterno sono ridotti, ma ultimamente hanno anche ridotto la possibilità di avere di ricevere i libri all'esterno. Per chi stava stava in quelle condizioni, leggere è un po' cercare di non morire, per occupare il tempo, occupare la mente, tenere viva la propria possibilità seguire delle vicende, casomai attraverso i libri, visto che rapporti con la vita reale sono completamente annullati. Ultimamente appunto hanno vietato anche la possibilità di ricevere libri all'esterno e quindi è aggravata la tortura. Ora, che il 41 bis sia tortura non lo diciamo solo noi, anche se lo sottolineiamo spesso, ma è un'affermazione degli organismi internazionali che si occupano appunto dei diritti delle persone private della libertà, che dicono che appunto non vanno tenute in isolamento, se anche gli stati dei vari paesi, insomma, no? Possono permettersi di togliere la libertà alle persone, questo va fatto secondo dei criteri umanitari, cioè non l'isolamento, ma mantenere dei livelli di socializzazione anche lì dentro. Si parla di attività di studio, di lavoro, di lettura, le mille sportive, eccetera, le mille attività che permettono anche in un luogo chiuso, ristretto, assente di vita e di tempo, la possibilità di mantenere in qualche modo attiva la propria mente, il proprio corpo. Questa cosa nel 41 bis è negata e quindi è chiaro che gli organismi internazionali le hanno definito tortura. Questo non ha cambiato nulla l'atteggiamento dei coloro che gestiscono il carcere e che continuano, non solo continuano a mantenere in piedi e addirittura ne aggravano le condizioni, ne peggiorano le condizioni. Appunto questo fatto dell'aver tolto i libri è un'ulteriore grave provocazione. Considerate che sono oltre 700 le persone ritenute in 41 bis e non è possibile pensare, come dicono molti giornali, in 41 bis ci stanno soltanto i boss mafiosi, perché che siano oltre 700 i boss mafiosi fa un po' ridere, piangere in questo caso. Va bene, questo è il primo appuntamento, quindi venerdì gli appuntamenti sono o alle 12.30 alla stazione di Trastevere, la stazione dell'FS di Trastevere, per partire tutti insieme, oppure direttamente alle 14 sotto la sede del DAP, che si trova in via Silvestri 251. Via Silvestri è una via che si trova all'incrocio tra la circonvallazione Gianicolense e via di Forte Bravetta, più o meno da quelle parti lì la trovate. Comunque, questi sono i due appuntamenti. L'altro appuntamento è un appuntamento molto, sta più in là, ed è per l'8 di maggio, scusate, l'8 di giugno. L'8 di giugno ci sarà dentro il carcere di Re Bibbia, nel teatro di carcere di Re Bibbia, uno spettacolo teatrale. Uno spettacolo teatrale costruito dai carcerati, detenuti di Re Bibbia, e di Re Bibbia maschile, Re Bibbia, e che l'hanno costruito con, appunto, intorno a un lavoro molto lungo, insieme agli studenti della facoltà di lettere e filosofia di Tor Vergata, di Roma 3, di Roma 2, Roma Tor Vergata, insomma, Tor Vergata. E quindi metteranno in scena l'Otello o della verità. La regia sarà di Giancarlo Capezzoli, che abbiamo anche più volte presentato qui in radio, che ha scritto un libro sui racconti del carcere. Il problema, perché la diamo così in anticipo? Perché tutti e tutte possono fare richiesta per andare ad assistere a questa questo pomeriggio di teatrale dentro il teatro di Re Bibbia. Devono però fare una richiesta al direttore del carcere di Re Bibbia, dicendo tutti i propri dati anagrafici, nome, cognome, indirizzo, anni, tutto quanto quello che è necessario, e chiedere l'autorizzazione per poterci andare. Ovviamente poi il direttore ci sono tante difficoltà, non bisogna essere ex detenuti, non bisogna avere pendenze con la giustizia, insomma, tutta una serie di cose, però insomma poi vengono autorizzate le persone, in modo che l'8 giugno possono andarci. Se volete appunto preparare questa richiesta, dovete andare su, c'è un sito, il carcere di Re Bibbia, carcere di Re Bibbia Roma, e ci sta direttamente la chiedete appunto, vabbè, ci stanno dei moduli in cui chiedete di poter assistere, di voler assistere all'Otello a Re Bibbia, allo spettacolo teatrale all'Otello a Re Bibbia, e chiedete l'autorizzazione mettendo tutti i dati che vi chiedono, e dopodiché vi arriverà l'autorizzazione e potete andarci l'8 di giugno. E allora vediamo 15 e 16 minuti, 17 minuti primi, sempre mercoledì 11 di maggio. Allora vediamo a questo discorso sull'abolizionismo. Perché diciamo che è possibile, abbiamo detto e sosteniamo che è possibile in questa fase mettere in corso un percorso, un movimento che punti all'abolizionismo del carcere? Lo diciamo per una serie di motivi. Intanto perché è necessario. Penso che ciascuno di noi chi ascolta queste trasmissioni, ma anche chi sta nel movimento, anche persone che hanno una buona dimestichezza con con l'umanità, affetto umanitario rispetto agli altri, vedono che il carcere appunto sarebbe bene toglierselo di torno. Il problema è che non è un passaggio semplice, non basta una spallata, è necessario però, è possibile, necessario e possibile mettere in piedi un percorso. Ovviamente è che l'abolizionismo si dà all'interno di un percorso di cambiamento di questa società, essendo un pilastro centrale il carcere di questa società. La repressione e il carcere sono pilastri centrali su cui si è fondata la modernità. L'abbiamo detto più volte, la modernità, o per dirla in maniera più esplicita, il capitalismo si è fondato su due pilastri, la fabbrica e il carcere. La fabbrica perché appunto produce quelle merci che ci ha reso tutti noi e tutte noi delle merci, noi siamo delle merci e abbiamo l'unica identità che ci è riconosciuta è quella di essere consumatori e anche venditori di forza lavoro, quindi queste due cose possiamo fare, il resto non interessa a nessuno, veniamo proprio tagliati fuori. L'unico modo con cui siamo riconosciuti nel ruolo di cittadini, quindi dalla società nel suo insieme, è quando vendiamo forza lavoro, quando andiamo a lavorare sotto padrone, lavoriamo per un misero salario, oppure o anche quando facciamo i disoccupati, in quel caso è sempre forza lavoro che sta lì potenziale, pronta per essere usata, intanto a far abbassare il prezzo, perché l'assenza di salario permette di andare a lavorare anche con meno soldi, cosa che sta succedendo, la precarizzazione, il lavoro in nero sono state messe in moto dalla carenza di forza lavoro, e quindi la gente, pur di avere due soldi in tasca che gli permettono di mangiare, è disposta a lavorare a qualunque condizione, quindi come forza lavoro e o anche come compratori, l'altro ruolo con cui veniamo riconosciuti. Voi sapete tutti, chiamatele come volete, che le città stanno vedendo il sorgere da un po' di tempo a questa parte di vere e proprie cattedrali, sono i centri commerciali che sono delle cose spaventose, con luci, con vetrine enormi, sono queste cattedrali della moderna religione. La moderna religione, che non è che ha cancellato le altre, però ne ha costruita un'altra ancora più forte, in cui c'è un Dio ancora più potente dei precedenti, ed è il Dio mercato. Ora, il problema che e qui arriviamo al problema del carcere, la repressione e il carcere sono serviti in questi ultimi 40 anni a disciplinarci, il termine reale è ad ammaestrarci a rispettare questo nuovo Dio che è il mercato, per il quale se il mercato richiede che tu lavori, tu puoi lavorare e avere un po' un salario che ti permette di vivere, se il mercato non lo richiede tu fai il disoccupato e se no campi arrangiandoti oppure non campi affatto. Questo è il Dio mercato. Per abituarci a rispettare questo Dio mercato, ovviamente la repressione, come sempre, come è stato sempre il carcere, la repressione ci hanno imposto questo ammaestramento e ci siamo riusciti in qualche modo in questi 40 anni. Tant'è vero che adesso difficilmente, se non in piccoli così pezzi della società, si mette in discussione l'assetto complessivo della società. Casomai si fanno piccole rivendicazioni per questo o per quello, cose normali, fisiologiche, però non si mette in discussione l'assetto complessivo della società. Quindi questo meccanismo ha funzionato, è retto. Però e adesso c'è in atto un cambiamento, non per volontà nostra, per esigenze stesse del sistema di controllo, ossia il sistema di ammaestramento o disciplinamento, chiamatelo come volete, che ha funzionato col carcere fino ad ora, si sta trasformando in sistema di controllo. Qual è il cambiamento tra le due cose? Il sistema di ammaestramento o disciplinamento è basato sulla punizione individuale, cioè la persona che trasgredisce la legge viene presa, sottoposta a processo, tutti i meccanismi eccetera eccetera, e punita con appunto la sottrazione del bene maggiore, che è la libertà, quindi il carcere come sottrazione del bene migliore che uno ha, la società. E hanno ripreso il meccanismo antico della punizione, che era quello della mutilazione. Veniva tagliata una mano, per esempio nell'epoca medievale c'era la fustigazione, pene corporali, addirittura la mutilazione, il ladro tagliava una mano o infliggevano altre mutilazioni permanenti. Ma anche togliere la libertà è una mutilazione, perché se il bene maggiore è la libertà, questo credo che sia condiviso da tutti e tutte, è chiaro che togliere significa mutilare le persone. E questa cosa quindi il carcere, la repressione del carcere è servito a disciplinare, a ammaestrare questa situazione. Ed è la società dell'ammaestramento, del disciplinamento. La società del controllo invece tende a prevenire, cioè non colpisce più i singoli che trasgrediscono la legge, ma gli ambienti all'interno dei quali si può creare aggregazioni di persone che hanno un grosso malessere in quella società e si organizzano per cambiare la propria condizione. Ciò può avvenire nelle forme della violazione della legge, per esempio i reati patrimoniali, come vengono chiamati, cioè i furti, no? Uno non ha da mangiare e va a rubare per mettersi in tasca qualcosa da mangiare o altre cose di questo tipo. Ecco, quindi o avviene o quel tipo di soluzione sempre aggregata, perché è difficile che queste cose avvengono pure singolarmente, però insomma anche la microcriminalità si sviluppa attraverso forme aggregate che nascono e muoiono lì lì, però forme aggregate che nascono nei territori. Ma ancora di più il conflitto sociale. Voi vedete in tutta Italia, ma anche in gran parte d'Europa, c'è una carenza di abitazioni, o non solo non c'è, a volte c'è una carenza di abitazioni, a volte non c'è una carenza di abitazioni, c'è una carenza di abitazioni a prezzi popolari, quindi la mancanza dell'edilizia pubblica, per esempio in Italia è il punto più basso d'Europa. C'ha la quantità di edilizia pubblica a livello più basso, in altri paesi è un po' più alto, fino ad arrivare a livelli per esempio del nord Europa, che è molto alto, è maggioritaria, è 60-70% dell'edilizia pubblica, data quindi secondo le condizioni delle persone che ci fanno abitare. In Italia è tutto privato, cioè il mercato, anche qui il dio mercato dice: vuoi casa? Bene, devi pagare tot, mettiamo 1000 euro al mese. 1000 euro al mese, pochi ce l'hanno, come sai, qualcuno arriva a 1000 euro di salario, però se le dà tutte al padrone di casa, il resto non può fare niente, nemmeno bere un bicchiere d'acqua, quindi non è possibile. Allora si è sviluppato fin dal secondo dopoguerra, non è quindi una cosa di oggi, l'occupazione di case. L'occupazione di case che cos'è? È un conflitto in cui le persone si organizzano, individuano quali sono gli edifici sfitti, abbandonati da tempo, spesso in via di degradazione, di degrado, e li occupano, intanto ne migliorano, li rendono abitabili, vivibili, e hanno un tetto sulla testa, riducendo le spese al minimo, le spese sono solo per mantenere in vita questo coso. Ecco, questa per esempio, ecco, questo conflitto, ma tanti altri, poi i conflitti che nascono nei territori, ci sono questi, delle case, ci stanno quelli per evitare che per esempio dei territori vengano devastati, che so, dalla nascita di un inceneritore che inquina, avvelena la gente, oppure di una discarica, oppure che tolgono uno spazio pubblico e ci fanno le case per i palazzinari per fare loro sporchi profitti, oppure altre, non c'è un asilo nido, non c'è un parco pubblico, e tutte le cose che mancano e che rendono la vita più grama nei territori. Lì la gente si organizza collettivamente e parte col conflitto. Ecco, quindi abbiamo visto che questi due fenomeni molto diffusi in questo periodo, non solo in Italia, in tutta Europa, e che soprattutto si stanno accentuando nei periodi cosiddetti di crisi. Questa che viene chiamata crisi in realtà non è altro che la pratica di togliere soldi alle persone povere per trasferirla alle persone ricche, una sorta di Robin Hood alla rovescia. Ma non è che anche questa la diciamo noi, non affermiamo nulla, ragioniamo sui dati che esistono, e i dati sono dati dell'Istat, l'ente statistico italiano, dello Stato italiano, ma ancor di più dell'OCSE, che è mondiale, che ci dice esattamente che dal 2007, anno in cui tutti dicono è partita questa cosa chiamata in maniera un po' così forzata crisi, come se una crisi come una volta c'erano, che so, le siccità, no? I terremoti, una crisi, uno pensa che stanno tutti male, no, non è vero, quindi non è una crisi, è un tentativo con cui, una serie di operazioni con cui i poteri forti hanno tolto soldi ai più deboli e li hanno trasferiti ai più ricchi. Lo dice appunto sia l'Istat dice che in Italia il monte redditi, salari e redditi delle classi subalterne, delle classi povere è diminuito di molto e quello delle classi ricche e alte è aumentato di molto. Il rapporto, la forbice tra ricchi e poveri si è aumentata di circa 5 volte, enormemente, non era mai successo nella storia dell'umanità che in un periodo così breve di tempo, dal 2007 a oggi sono nemmeno 10 anni, la forbice tra ricchi e poveri si dilatasse così tanto. Questo è successo in tutto il mondo. In Europa l'apertura di questa forbice va da 2, cioè raddoppiata nei paesi del nord Europa, 3 volte nei paesi media Europa e 5 volte nei paesi del sud Europa, Italia, Grecia, Spagna. Questo è il dato ufficiale, sono i dati ufficiali, se non credete andate a trovare su internet, sono pieni di dati. Questo è avvenuto, quindi questa cosa, chiamatela crisi, chiamatela pinco pallino, è un meccanismo messo in moto per togliere i soldi. Come l'hanno tolti i soldi? Con i mille modi, prevalentemente cercando di azzerare, vanificare le conquiste fatte dalle classi subalterne nei periodi precedenti, per esempio il welfare, c'era l'indennità di disoccupazione, l'indennità di malattia, una serie di le pensioni, sulle pensioni, per esempio la riforma sulle pensioni, quella recente fatta qualche anno fa, quanti soldi ha tolto alle classi povere, cioè alle pensioni basse, per favorire o le pensioni alte, che poi intanto si dice fanno scandalo eccetera, ma tutto rimane uguale, oppure addirittura per trasferirli nelle classi alte. Perché le classi alte hanno bisogno di questo aumento di soldi? Cioè che non ce l'hanno abbastanza per vivere ce l'hanno pure di più, ma a loro serve per costruire capitale sarebbe una somma di denaro molto forte che può essere investita qui in Italia oppure dall'altra parte del mondo, mettendo insieme dei lavoratori pagati pochissimo e producendo delle merci che poi vendute danno un profitto. Ecco, quindi il capitale serve a essere valorizzato, cioè investito e tirando fuori un profitto, cioè portato a casa poi il doppio, il triplo, il quadruplo di quello che ha investito. Questo è il meccanismo, questo meccanismo che si chiama capitalismo e che continua a essere peggiorativo nel suo rapporto con le classi subalterne e le classi povere. Questo è ciò che sta succedendo. E allora il carcere che c'entra? Il carcere ha tenuto a bada sia il disordine sociale, la microcriminalità, chiamiamola così, sia la nascita del conflitto con la galera. Carcere, repressione, processi, eccetera, eccetera. Adesso però appunto vogliono, siccome questo peggioramento si inasprisce, loro pensano che si inaspriranno anche i conflitti, quelli organizzati e anche la microcriminalità. Quindi vogliono andare sul territorio per un controllo all'origine di questi due fatti, di questi due fenomeni. Chiaro? Allora, invece del carcere, a loro serve di più la presenza di controlli polizieschi nei territori. Questa è la tendenza, e questa tendenza si sta avverando. Ora è chiaro, noi abbiamo individuato questa tendenza perché l'abbiamo letta in quelli che sono le tesi, le teorie scritte da coloro che poi che danno l'indicazione ai governanti e agli uomini di Stato di fare questa cosa, questo passaggio. Poi i tempi con cui avverrà questo trasferimento non sappiamo quali saranno, perché lì incidono tante cose, per esempio le campagne elettorali fatte all'insegna di sì, facciamo più carceri, apriamo carceri perché porta voti. Il rimbambimento della gente li porta a dire io per tutelare questa mia piccola proprietà, che a volte è una bicicletta soltanto, voglio che tutti i ladri vengano buttati in carcere, quindi aumentate le carceri. Ecco, e questa cosa viene così in qualche modo subita passivamente dalle persone. Dunque, questa è la tendenza inarrestabile e che non cambierà nel breve periodo. Non è che riaumenteranno le presenze in carcere, al contrario, le presenze in carcere vanno diminuendo. Per questo motivo che è centrale, ma anche per altri motivi, per esempio che le carceri costano troppo. In Italia il costo della tenuta delle carceri col personale, le guardie e tutto il resto viene su circa 3 miliardi l'anno, che è un costo notevole. E poi perché hanno visto che il carcere favorisce, ma questo lo sapevano da tempo perché lo si scrive da circa un secolo, dai primi del Novecento si è scoperto di un secolo fa che il carcere incrementa la criminalità, non la fa diminuire, ma questo non lo sapevano, ma allora andava bene perché la criminalità permette poi di fare aiuta a instillare nelle persone la paura e sulla paura si esercita il governo della paura. Le persone spaventate vengono governate meglio, sono più passive, accettano di subire controlli polizieschi territoriali. Il controllo territoriale, quindi questo trasferimento ci sta, non sappiamo i tempi, ma sta avvenendo. Considerate appunto che in Italia il calo della popolazione detenuta continua. Ma non solo, qualcuno dirà certo, perché la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha sanzionato l'Italia più volte perché il numero dei carcerati era troppo alto rispetto ai posti disponibili. Certo, questo l'ha fatto un po' con tutti i paesi, ma perché proprio adesso? La Corte Europea dei diritti dell'uomo è un'istituzione molto vecchia, non è nata con l'Europa, non c'entra niente con l'Europa, è precedente, è un'altra struttura, nata nel secondo dopoguerra. E perché non l'ha fatto prima? Perché evidentemente, non perché voglio dire, non c'è un complotto, ma c'è un andamento. Quando tutti coloro che si occupano di queste cose qui hanno capito che la tendenza della repressione è di passare dal sistema carcerario al controllo territoriale, è chiaro che attraverso ciascuno, attraverso i propri strumenti che c'ha, quindi anche i giudici della Corte Europea hanno detto: beh, in Italia stanno troppi carcerati, levatene un po' e fate le misure alternative. E le misure alternative sono proprio quelle che permettono il controllo territoriale. Quindi è chiaro che non a caso è venuta proprio in quegli anni. Quali erano gli anni? Gli anni erano il 2011. Perché proprio i carcerati in Italia erano arrivati a un sovraffollamento spaventoso, ma c'era anche questa tendenza che bisognava aiutare a che i governi meno intelligenti e meno capaci come quelli italiani andassero come stimolati, cercate di mettere fuori un po' di gente spostandola al territorio, cominciando a costruire quest'altra prospettiva, quest'altra repressione, il controllo territoriale, che non è fatto in Italia, non è molto attento. C'è la polizia, quella solita che gira con la volante, chissà nei quartieri periferici conosce, che però oltre a provocare i ragazzi che stanno sul muretto a bere la birra e fumare sigarette, non è che fa un controllo reale. Andrà addestrata una polizia specifica e va bene. Quindi in più questo spostamento, questa tendenza porta con sé una serie di meccanismi. Ci sono le cosiddette misure amministrative di invalidanti, interdittive, che sono quelle legate alla pericolosità sociale. In Italia per molto tempo non sono state usate, anche se mai cancellate. Sono state scritte nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza negli anni 30 dal fascismo, perché doveva colpire delle persone che non avevano fatto niente, erano antifasciste ma non facevano assolutamente niente, e però doveva colpirle perché appunto erano comunque persone antifasciste, quindi potevano creare, parlavano con gli altri, che erano un problema, e non solo in Italia, in tutto il mondo all'inizio del Novecento. Scusate. All'inizio del Novecento viene coniata questa nuova categoria, la pericolosità sociale. Proprio per cominciare, già da allora era nata l'esigenza di dire: guardate che non ha più senso condannare la singola persona perché ha violato la legge, bisogna colpire il gruppo. Quindi è un discorso vecchio, come vedete, però i processi di cambiamento sono molto lenti. E quindi nacque il discorso della pericolosità sociale. Che vuol dire pericolosità sociale? Vuol dire che una persona, in base alle persone che frequenta, gli altri che frequenta, il territorio dove abita, l'attività che fa, se ha un lavoro fisso o non lo ha, vive d'espedienti, eccetera, eccetera, ha avuto varie piccole sanzioni, eccetera, eccetera. Ecco, questa persona viene segnata, bollata come pericolosa socialmente. Ma non si può arrestare una persona così, perché non è che ha violato niente, di non rientra sotto il codice penale. E allora furono messi allora e riattivati adesso questi meccanismi di controllo sociale, ossia la persona dichiarata pericolosa socialmente gli vengono dati dei sistemi prescrittivi invalidanti, ossia difficoltà di movimento, non puoi andare, non puoi uscire dal comune, non puoi andare in quel comune lì, oppure devi rimanere nel tuo domicilio, oppure in certi orari non ti puoi muovere, in altri orari non puoi frequentare delle persone, cioè dei sistemi appunto interdittivi, invalidanti, che diminuiscono la possibilità di muoversi, di fare tutto quello che faceva prima a una persona. Questo fatto è un provvedimento amministrativo, non viene dato dopo un meccanismo processuale, magistrale, cose che anche hanno una loro lunghezza, insomma, no? Ma vengono dati immediatamente dalle strutture esecutive, cioè questura e prefetto, e quindi sono attuate il giorno dopo che vengono attuate. Tu dal giorno ti danno la pericolosità sociale, tu dal giorno dopo hai quelle prescrizioni limitative. Questo è il meccanismo che si sta diffondendo. Molti lavoratori che fanno le lotte, oggi purtroppo scarse, che però fanno lotte interessanti, picchetti eccetera, che si stanno muovendo in tutta Italia, ricadono sotto queste, vengono colpiti dalla pericolosità sociale, gli viene attribuito, affibbiato questo così marchio pericoloso socialmente, gli vengono date prescrizioni. Per esempio uno fa un picchetto in una fabbrica che sta in un certo comune, gli dicono tu in quel comune non ci vai più, non ci puoi più andare, e così tu non puoi più vedere queste persone, non puoi fare queste cose, non puoi fare quest'altro. Questo è il meccanismo che si sta diffondendo. Allora, che vuol dire questo? Vuol dire intanto che ci sottopone dei compiti urgenti, quelli di avere sul territorio delle organizzazioni molto radicate e presenti nel territorio, che intanto costruiscano una rete di protezione a tutte queste persone che invece che in carcere stanno sempre in situazioni in regime di limitazione di libertà, ma nel territorio. Quindi bisogna costruire intorno a queste persone un sistema solidale, ma forte, reale, un sistema di socialità contro la legge e la misura invalidante che gliela nega. Quindi bisogna costruire queste situazioni di solidarietà molto forte e fattiva. Questo permetterà poi che questi aggregati territoriali intorno alle persone private della loro libertà, anche se parzialmente, può permettere di avere dei rapporti con la realtà ancora esistente in carcere, perché il carcere continua a esistere, diminuirà soltanto, appunto questi due elementi, controllo territoriale e controllo carcerario, continueranno a esistere e viveranno, usiamo questo termine un po' filosofico, in dialettica tra di loro, perché molte persone sono stati in carcere, poi vengono messe in misura alternativa, quindi sono stati in carcere e stanno fuori, per cui organizzando queste persone, come sono stati in carcere, possono avere, hanno rapporti con chi sta in carcere, quindi si può creare questo rapporto fruttuoso tra questi organismi aggregati di persone sottoposte alla limitazione della libertà nei territori con le persone in carcere. È questo soggetto quello che subisce la repressione, che organizzato insieme agli altri proletari, lavoratori che lottano per la casa, per il lavoro, per il salario, per tutte le altre, per il territorio eccetera, che può costituire un elemento di forza in grado di cambiare l'ordine delle cose. Ed è anche questo il meccanismo di abolizionista, che quindi può cominciare il suo percorso lungo e difficile, ma che è un percorso reale. Il dato di partenza è l'organizzazione nei territori dove appunto c'è in gran parte queste persone, che non sono quindi i territori ricchi, i territori dove ci stanno i ricconi, ma sono i territori popolari, le periferie, quelle che le banlieue, come detti, come si dice in Francia, ecco, che possono avere, si può cominciare a costruire un percorso abolizionista. Thank you. Allora, 15:46, conclusa questa prima fase su un altro ragionamento intorno alla possibilità e anche alla necessità di iniziare un percorso, un movimento abolizionista del carcere, passiamo all'altro. Su questo terreno, come su altre cose, se volete discutere, avete delle cose da dire, critiche, riflessioni eccetera, potete utilizzare la mail di questa trasmissione, che è la conta, tutto attaccato, tutto minuscolo, la conta chiocciola ondarossa.info. E beh, così potremo parlare anche attraverso le mail. Allora, passiamo a ciò che succede in carcere. Dunque, proprio come a sottolineare quello che abbiamo detto fino adesso, tutti si stanno sbattendo, i dirigenti delle carceri, perché c'è questo problema, così si dice, che nelle carceri anche italiane, a maggior ragione in quelle francesi, ancora di più in quelle inglesi, i detenuti di provenienza, diciamo, di religioni islamiche o comunque provengono da quelle aree lì, possono radicalizzarsi e diventare quando poi escono terroristi islamici, ecco, tanto per usare questi termini che non vogliono dire niente, però che usano i giornali. Allora, in Italia sarebbero 354 gli aspiranti terroristi, così li chiamano, pensate che termini. Dire stupidi forse è dire poco. Ci sono, dice il Dipartimento della Giustizia italiano, dice che nel carcere italiano ci sarebbero, per fortuna usa il condizionale, ci sarebbero 354 aspiranti terroristi. Aspirano. Vabbè, allora intanto poi ci dà dei dati che sono un po' più reali. 11.000 detenuti sono di religione musulmana, loro dicono islamica ma non sanno che la religione si chiama musulmana. Islamica è un termine astratto che si riferisce a elementi superiori, non umani, ma lo Stato può essere islamico, le persone sono musulmane. Comunque, al di là delle confusioni, ignoranze, che comunque 11 persone appartengono alla religione musulmana e solo 7-8 mila, e questo anche questo già è un po' così tirato per le orecchie, sarebbero praticanti, cioè hanno fatto una valutazione sul coloro che esercitano la preghiera dentro le carceri. Ora, la preghiera dentro i carceri è sempre, perché queste persone, questi detenuti di religione musulmana fanno la richiesta, gli viene concessa la possibilità di fare 5 volte al giorno, oppure un po' di meno, comunque, di fare la preghiera collettiva. Loro, la preghiera si fa collettiva con una persona che guida questa preghiera, che si chiama imam. Imam vuol dire proprio colui che guida. Quello che in genere questi gruppi di detenuti nelle carceri musulmani eleggono l'imam, che appunto guida la preghiera. Questo avviene realmente, tutto fatto ovviamente chiedendo l'autorizzazione al direttore del carcere eccetera. Questo fatto ha preoccupato il direttore della del Dipartimento della Giustizia, che dicono: chi sono questi imam? Sono detenuti come gli altri ovviamente, però dice non va bene, perché questi imam, siccome parlano in arabo e ovviamente i secondini, ma nemmeno i direttori delle guardie, ma nemmeno il personale civile nelle carceri italiane conosce l'arabo, non sanno che cosa dicono, non capiscono che cosa dicono, e quindi potrebbero dire cose strane. Allora vogliono immettere degli imam preparati, come dire, insomma, già oliati, insomma, no? Predisposti a dire bisogna rispettare la Costituzione e le leggi italiane, per prendere quindi dei musulmani garantiti dalle organizzazioni, ci stanno musulmani in Italia, e metterci quelli a guidare la preghiera, per evitare che appunto dicano. Però poi qualcuno un po' più intelligente dice: attenzione però, che il problema non è tanto quello che dice l'imam o la preghiera, ma che spesso per chi proviene da periferie disastrate, perché queste sono persone che sono nate in questi paesi, in Europa, vivono nei quartieri periferici degradati, smantellati, in situazioni ultra degradate, che quindi vanno a finire in carcere perché devono fare attività stralegali per campare, no? È ovvio, non è che sono andati in carcere perché già ci avevano in mente di fare una prospettiva terroristica, ovviamente non diciamo stupidaggini. Vanno in carcere come ci vanno quasi tutti i ragazzi delle periferie, in Italia, in Francia, in Inghilterra, ovunque, e dicono alcuni con un po' più di intelligenza dicono attenzione che però la perdita improvvisa della libertà quando appunto vieni da una situazione già degradata come una banlieue, un quartiere periferico a cui manca tutto, hai fatto una vita di stenti, poi provi a fare un furto per mettere in tasca qualcosa, vai a finire in carcere, questa perdita improvvisa di quel minimo di libertà che avevi è talmente spiazzante che ti può far salire la rabbia e quindi essere disponibile a dire vabbè io qui spacco tutto, e quindi se trovi qualcuno che ti propone come spaccare tutto, capace che gli vai presso. Questa è già una tesi un po' più intelligente. Comunque, questo come vedete conferma quel dato che il carcere è un luogo dove si costruisce il crimine, non è già una soluzione al crimine, ma è il problema, è il crimine stesso. Comunque adesso stanno lavorando, non si sa che faranno, metteranno gli imam preparati dallo Stato italiano, vogliono fare i corsi sulla Costituzione in arabo, fatti da questi imam preparati che sono passati attraverso le camere della cultura italiana e metrica, non lo sappiamo che faranno, però insomma un po' di chiacchiere che fanno. Questo fatto però conferma non solo la tendenza, perché è chiaro che poiché per esempio in Inghilterra questo problema è molto oneroso, lì sono migliaia le persone, come dicono loro, in procinto di diventare terroristi, e comunque nelle carceri inglesi, anche perché lì l'immigrazione è molto più vecchia, sono persone, ragazzi di seconda, terza, quarta generazione, arrabbiati non tanto perché appunto vengono da un paese extraeuropeo e quindi odiano l'Europa, ma perché vivono una condizione disperata, e quindi comunque lì dentro il reclutamento di persone radicali disposti a fare altre cose è molto sviluppato, anche in Francia, più in Inghilterra, poi in Francia, in Italia ancora un po' così, però appunto quindi questo fa capire che il carcere non è che serve molto, quindi anche per questo gli interessa diminuirlo al massimo, per evitare anche questi problemi. Andiamo ad un'altra cosa, c'è appunto ancora un suicidio in cella, e questo la dice tutta su quel fatto che più volte abbiamo detto, che appunto dell'impatto, la non incapacità di gestire l'impatto. Un uomo di 45 anni al carcere di Belluno è stato arrestato, portato in carcere e secondo il protocollo, dice qui l'agenzia, ma perché gli hanno detto così, secondo un protocollo allucinante che fanno quando una persona viene arrestata, già lì il trauma, poi viene portato in un carcere, altro trauma, e poi invece di metterlo perlomeno a fianco ad altri detenuti, così lo possono in qualche modo, sanno i meccanismi con cui fargli gestire i primi giorni che sono i più difficili, li mettono in isolamento, perché sono i famigerati reparti di appoggio, le celle di isolamento di transito, i cosiddetti reparti di transito, celle di transito, dove vengono appoggiati, termine quanto mai criminoso, che usa però appunto usano il Ministero della Giustizia, vengono appoggiati come se fossero dei pacchi in attesa che il direttore e tutti quanti decidano dove metterlo. Però in questo, quando uno ha subito il trauma dell'arresto, delle celle di sicurezza, poi viene buttato in una cella di transito che sono sporche, mal gestite e in isolamento, è chiaro che perde completamente l'impatto, è devastante, è troppo forte, e in effetti in quelli sono i giorni più difficili in cui si rischia di morire. Ma il protocollo continua ad essere così: appena arrestato viene messo in una cella di transito, in isolamento, senza niente, in attesa che poi la direzione del carcere decide dove collocarti, e qui diventi chiaramente soggetto a una depressione forte che può portare al suicidio. Questo si è suicidato il 30 aprile scorso, e E vabbè, questo è al carcere di Belluno. Poi c'è stato un incendio al Beccaria. Il Beccaria è il famoso istituto per minori, uno dei più antichi e dei più famosi, anche dei più grandi istituto per minori, dove ci vanno dei ragazzi minori, che è stato sempre soggetto a una storia lunga di rivolte, di evasioni, di lotte, eccetera. Anche stavolta un detenuto, un ragazzo, ha dato fuoco alla cella. Una persona, un educatore, insomma, ha detto: attenzione, il Beccaria è un vulcano pronto ad esplodere. È la stessa frase che sentite nella sigla di questa trasmissione, no? Quando quello è un vecchio film, Forza Bruta, non so se qualcuno ha visto, un film del 47 molto bello sul carcere, che suscitò scandalo allora nel 47, immaginate, non è italiano, perché il film, insomma, sta dalla parte dei detenuti, fa vedere come quelli che dirigono sto carcere sono delle carogne inaudite, e alla fine i detenuti cercano di fare l'evasione, non gli riesce e fanno la rivolta. Non poteva, perché non potevano più reggere una situazione fatta di malversazione. C'era il capitano delle guardie che cercava di mettere uno contro l'altro e di ottenere con promesse, lusinghe e minacce ad alcuni detenuti di fare la spia rispetto agli altri. Quindi, e questo film, Forza Bruta, se volete scaricarlo, vedetelo, è molto bello. E beh, la sigla è tratta da la sigla di questo, all'inizio della sigla della conta, dice questo carcere è una pentola pronta a esplodere, è una bomba pronta a esplodere. E questo ha detto la stessa cosa alcuni anni dopo, nel 2016, quello era il 47, dice un vulcano pronto ad esplodere. E va bene, insomma, in più che il problema grave, oltre questo, oltre che ci siano dei ragazzi minori in carcere, è che la direzione dice ci sta un gruppetto di 6-7 ragazzi su 51 detenuti che hanno problemi psichiatrici, quindi li imbottiranno di psicofarmaci, li massacreranno oltremodo. Bene, andiamo ancora avanti velocemente. Invece dall'America giungono delle notizie, sono in linea con quello che diciamo prima. Anche in America, più lentamente che in Europa, ma anche in America si sta facendo questo percorso, sta iniziando il governo questo percorso di diminuire la presenza in carcere, che era arrivata a livelli spaventosi, parossistici in America, negli Stati Uniti d'America, per portare a incrementare le misure territoriali, quindi le misure alternative. Obama ha dato una grazia a 58 detenuti ultimamente, il 10 maggio, tra cui 18 ergastolani, quindi non è uno scherzo, buono. In tutto il suo percorso Obama ha dato 306 grazie, che non è poco, ma soprattutto ha detto, per esempio rispetto ai detenuti che sono tantissimi dentro il carcere per droga, ha detto che senso ha mettere, se la droga è un problema, certamente il carcere non è la soluzione, è quello che tutte le persone di buon senso lo dicono. Il fatto che l'abbia detto il presidente è però perché anche la presidenza degli Stati Uniti colui che diventerà presidente o colei che diventerà presidente segue questa linea, è di rallentare la presenza in carcere, che si è un po' diminuita qualche anno fa, due anni fa, tre anni fa, nel periodo di massima espansione delle carceri in tutto il mondo. In America nel 2012-2013 erano 2,5 milioni in carcere, adesso sono 2 milioni qualcosa, quindi sono già un po' diminuiti, sempre tantissimi, 197.000 nelle carceri federali, 1.800.000 in quelle statali, locali o anche private. È ancora tanto, però sta diminuendo anche lì, e la tendenza è questa, perché anche lì si vuol passare dalla detenzione fissa in carcere al controllo territoriale, intanto perché hanno verificata ancora di più in America, più che altrove, che il carcere non serve a niente se non a incrementare la tensione e quindi la criminalità, perché quelli che escono dal carcere americano tutti inevitabilmente riprendono a fare in maniera ancora più organizzata e più rabbiosa l'attività che li ha portati in carcere. È inevitabile tutto ciò, dopo che hai subito quelle cose, il minimo è una rabbia per ributtarla contro chi ti ha fatto soffrire così tanto. Bene.